sbagliando su di te.
Le dolci note dell'appuntamento firmate da questo duo straordinario, Ornella Vanoni e Carmen Consoli, ci riportano a questa ripresa, la quarta stagione di Quarta Parete, il Tratto in Radio, il magazine di Quarta Parete, appunto qui dagli studi di Radio Sonar. Ma io prima di tutto, prima di iniziare qualsiasi tipo di discorso, ovviamente ritrovo la mia compagna di viaggio, ovvero Claudio Bernavucci, la mia così il mio mentore, vorrei dire, insomma, comunque la mia guida tecnica, che insomma senza di lei veramente mi sentirei perso, perché io più di una cosa insieme sotto questo punto di vista non saprei fare. E allora quindi, ecco, applauso, grazie, ma insomma poi ne dispenseremo diversi. Quindi quarto anno, prima puntata di questa quarta stagione, un'estate sicuramente molto torrida dal punto di vista meteorologico, mi pare che insomma, a parte una breve pausa diciamo climatica, siamo tornati in pieno siamo oltre le ottobrate romane, perché insomma quasi quasi ci sarebbe da tornare al mare. E sotto il profilo così strettamente teatrale c'è molto da dire. Naturalmente tutti o quasi i teatri hanno già sciorinato i loro cartelloni. Da maggio a settembre c'è stato un continuo fare conferenze stampa, presentazioni. L'ultimo sarà, in ordine di tempo, il Loft of Theater di Via Giulia, appunto, che l'11 ottobre annuncerà alla stampa il nuovo cartellone. E allora questa prima puntata sarà sicuramente una puntata votata ai direttori di alcuni teatri di varie misure, di varia importanza, ma diciamo che comunque i teatri sono tutti importanti, dal più piccolo al più grande, ma cercheremo appunto un po' di toccare con mano gli stati d'animo, le aspettative, i progetti, gli auspici, insomma gli umori che serpeggiano così agli inizi delle stagioni. Alcune sono già iniziate, altri dovranno iniziare diciamo a stretto giro, ma insomma comunque vediamo cosa ci diranno. Intanto faccio così una piccola così presentazione di alcuni spettacoli che debutteranno nella settimana. Io partirei dal grandissimo Umberto Orsini, 89 anni, devo dire che insomma sono tra gli artisti, gli attori più longevi, insomma accanto a Glauco Mauri, che dal 10 al 22 ottobre sarà al Teatro Vascello per proporre Le memorie di Ivan Karamazov. Noi tutti, insomma, o tutti o chi diciamo più o meno della mia generazione ricorderà quel fantastico sceneggiato firmato da Sandro Bolchi, I fratelli Karamazov, dove appunto c'era l'eccellente Umberto Orsini insieme a una pletora di grandissimi attori, Salvo Randone, Lea Massari, Carlo Simoni, Corrado Pani, insomma diciamo veramente il gota del teatro dell'epoca. E appunto è che in questa veste sarà al Vascello, appunto come ho detto, dal 10 al 22 ottobre e poi dal 13 al 15 ottobre al Teatro Lo Spazio Gianni De Feo ritorna con Daimon, l'ultimo canto di John Keats, scritto da Paolo Vanacore, con le musiche del maestro Alessandro Panettiere e la videoarte di Roberto Rinaldi. Un viaggio poetico che fa incontrare la poesia del poeta inglese Keats al filosofo americano James Hillman, nel concetto di fare anima, per compiere quel disegno terreno al quale tutti siamo destinati fin dalla nascita. Quindi 13-15 ottobre Teatro Lo Spazio. E intanto, così, dopo questo piccolo preambolo, andiamo ovviamente a sentire un po' di ottima musica con Billy Joel, Visitor Time. Yeah. Oh.
on the beach beside that old hotel. They're tearing it down now, but it's just as well. Haven't shown you everything a man can do. Stay with me, baby, I got plans for you. This is the time. Kind of a miracle that I survived. As someday we will both look back and have the laugh. We live through a lifetime and the aftermath. And this is the time. Slip on by without even seeing each other at all. This is the time you'll turn back to, and so will I. Those will be days you can never recall. We'll be right back.
E allora eccoci qua tornati in studio, quarta parete il Teatro Radio, prima puntata della quarta stagione di questo ormai format collaudato. Sì, perfetto, mi fanno cenno dalla regia, come si diceva una volta, insomma. E allora cominciamo subito con il nostro primo ospite. Faccio una piccola premessa, diciamo che questa prima parte di stagione c'è stata qualche polemica strisciante, diciamo, nel nostro mondo del teatro, e quindi abbiamo, come giornale, abbiamo cercato un po' di capirne di più, insomma, ascoltando alcuni direttori artistici. Uno è qui al telefono con me e lo saluto con grande affetto, ovvero saluto Vincenzo Zingaro. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, adesso c'avevo il ritorno in cuffia. Direttore artistico del Teatro Arcobaleno di Roma, via Francesco Re di 1, un teatro storico, 30 anni. Oltretutto Vincenzo è stato premiato non più di qualche mese fa, addirittura con tutti gli onori, dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi alla Camera dei Deputati per la sua attività teatrale. Vero Vincenzo?
Sì, sì, è un premio ai 30 anni di questo mio progetto che è nato nel 92, che ha portato alla fondazione della Compagnia Castalia e quindi anche del Teatro Arcobaleno, centro stabile del classico. Quindi per la mia attività di regista, attore e anche drammaturgo mi è stato conferito questo premio di cui sono onorato alla Camera dei Deputati. Sì, in realtà non me l'ha dato Sgarbi, proprio un premio istituzionale.
Comunque c'era lui, cioè, chiaro. Era in rappresentanza del...
ottime parole, il ministro San Giuliano, la cultura Sgarbi, il presidente del MEA, mai stato consegnato al presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Comunque un'opera, sicuramente un premio meritorio per la tua attività, devo dire, insomma, perché c'è da dire una cosa, che credo che per come sia evoluto o involuto il teatro, l'Arcobaleno rimane un caposaldo, no, nella drammaturgia teatrale, perché comunque è fedele, è sempre stato fedele un po' a se stesso, no, Vincenzo?
Sì, questa è
avete questa identità che è stata, che vi portate dietro, no, sì, insomma, sì. E mi pare una medaglia di questi tempi.
Grazie, molto molto difficile. Difficile per tutti oggi fare teatro. Il teatro scompare, è scomparso ormai già da decenni dai palinsesti, la televisione fa di tutto non solo per dimenticarselo, certo, ma per occultarlo, a parte quando c'è qualcuno di loro, qualche personaggio che ha una visibilità televisiva, che si fa pubblicità, ma non è più, come dire, pubblicizzato, non è incentivato, e quindi non
sembra quasi che si voglia scoraggiare il pubblico ad andare a teatro, quindi il che, insomma, la dice tutto.
Il pubblico deve essere solo un acquirente di prodotti, e quindi anche di programmi televisivi assiduo,
ma anche poi, se mi consenti, anche scelte discutibili su alcune programmazioni dove è importante avere il nome di richiamo, no? Giusto?
Sì, questa è stata sempre una mia vecchia battaglia. Da quando ho iniziato a fare teatro io ho sempre messo al centro il progetto. Per me quello che conta è studiare, lavorare intorno a un progetto, scegliere degli attori che non in funzione della loro visibilità, della loro fama, ma della loro bravura e della loro capacità di essere inseriti e di lavorare ai miei progetti. E quindi ho selezionato sempre nel tempo degli attori molto molto bravi, anche se non noti, abbiamo combattuto contro questa, sarà una battaglia molto sentita, contro il cosiddetto star system, se così si può parlare, certo, nel teatro, perché spesso a volte succede che magari si mettono in piedi spettacoli solo col nome di richiamo, dove il progetto può essere debole, però si fa leva solo su quello che può essere il ritorno dato dal nome di richiamo.
Diciamo che un po' il concetto di box office ormai si può applicare anche al teatro, no Vincenzo?
Sì, ma è una storia vecchia questa, sì. Ormai il mercato è completamente bloccato, non è che girano spettacoli perché ci si interessa quanto quello spettacolo possa valere, quanto abbia da dire e che qualità abbia, gira lo spettacolo perché si basa appunto sul nome del richiamo, su un mercato che predilige altre logiche.
Certo.
Quindi non è una critica verso
sì.
nessuno.
No, 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 però mi pare che...
Avendo io un teatro, la direzione di un teatro, e quindi so, conosco le difficoltà, così come la direzione di un festival, il teatro classico a Formia, da diversi anni, mi rendo conto che io prendo spettacoli non solo perché abbiano dei nomi, prendo spettacoli perché mi interessa il progetto, alcuni sono hanno dei nomi importanti, altre volte ci sono formazioni meno note che hanno diritto a coesistere anche con i nomi più noti, più celebri, perché appunto è il pubblico l'ho abituato, diciamo,
mi sembra giusto, perché il pubblico va in qualche modo educato, è sempre lì il concetto, no? Se cominciamo a dargli veramente cose di basso tasso artistico, è chiaro che poi non ci possiamo lamentare che il pubblico non vada a teatro. E una ragione per cui tu hai fatto un cartellone molto, diciamo, molto ad hoc, 16 spettacoli, ma di grande qualità artistica, dove ci sono fior di attori, insomma. Vogliamo fare qualche accenno?
Sì.
Così, en passant.
Abbiamo degli spettacoli, innanzitutto le tematiche, sono tematiche,
esatto.
Ho scelto delle tematiche universali, come il teatro classico tratta, perché il teatro classico ha qualcosa che non
certo.
da dire sempre, come diceva Calvino.
E mi pare che faccia anche un po' che richiama anche un po' l'attualità, no? La guerra.
Esatto, di grande attualità, ci sono tre spettacoli sulla guerra con tre cifre differenti, partiamo dagli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus con la regia di Leonetti, con Beatrice Palme, che è una grande satira nata durante la prima guerra mondiale, sulla guerra, quindi su questa umanità avariata, quasi macchiettistica, che si rovina da sé, per poi arrivare ai persiani di Eschilo, con il grande Mariano Rigillo, che è diretto insieme a Cicci Rossini, diretto da Patrick Rossi Castaldi, e fino alla mia Pace di Aristofane, il mio allestimento storico, che tratta come una grande favola, dai toni a volte comici, a volte molto lirici, questa affannosa ricerca della pace fra i popoli, ma soprattutto Aristofane invita a un senso di responsabilità individuale ciascuno di noi. È inutile cercare la pace all'esterno, non devono essere solo i capi di Stato,
certo.
le persone di grande rappresentanza, ma invita ognuno di noi nel proprio
partendo
piccolo
dal basso,
un clima d'amore
certo,
e di pace.
Certo. Tu hai citato alcuni artisti appunto che sono in cartellone. Io ovviamente metterei anche un gradito ritorno, che è quello di Giuseppe Pambieri con la figlia Nicole, Gianluigi Focacci, insomma,
sì,
che ormai sono di casa.
In un grande classico, una grande tragedia, l'Edipo a Colono, interpretato
sì.
da Giuseppe Pambieri, Nicole Pambieri,
certo.
ritornano in coppia dopo anni, ed è un molto commovente, perché interpretano in scena papà e figlia.
Bellissimo.
Gianluigi Focacci con la regia di Argirò, uno spettacolo molto molto toccante.
E poi
ospitato al Festival del Teatro.
Ho visto anche la presenza del grandissimo Giuseppe Manfredi, eccellente penna.
Sono
fantastico.
Le più grandi drammaturghi, perché
sono
noi
d'accordo.
Ci apriamo, il centro stabile del classico vuole essere un luogo d'eccellenza dell'incontro, incontro fra drammaturgia classica insieme a quelle operazioni di drammaturgia contemporanea che abbiano quei caratteri di universalità e che magari trattano temi storici, insomma, che hanno qualcosa di immanente, che non sia l'intrattenimento, quindi
certo.
qualcosa che possa essere rapportato in qualche modo alla drammaturgia classica. E abbiamo questo testo di Manfredi che sta finendo di scrivere, proprio per tratto dal Mercante di Venezia, si chiama Shylock il Giudeo, con la regia e l'interpretazione di Ennio Coltorti,
un'altra grande presenza, un grande ritorno. Sono molto contento, ma poi ho visto Loredana Cannata, ho visto veramente tanti artisti di grande.
Cannata in un testo impegnato anche questo sulla tutto il tema dell'atomica, che è trattato nel romanzo di Sciascia, La scomparsa di Majorana, e viene trasposto in teatro, di cui firma la regia il nipote di Sciascia, Fabrizio Catalano. Quindi un'altra operazione di grande
spessore,
contenuto,
certo.
ma abbiamo poi anche il femminicidio, la violenza sulle donne, il tema appunto dell'abuso, sì, che viene trattato sia nel primo spettacolo con cui apriamo la stagione, certo. Non fui gentile, gentileschi con Deborah Caprioglio, sulla vita della pittrice seicentesca, sì, sì, Artemisia, sì, Gentileschi. Morte così tragica, come in Otello, certo, in danza, che è un'altra operazione sulla un omaggio insomma alla donna, e è una denuncia di questo abuso che stiamo denunciando ogni giorno. Così come, ecco, grandi, io ci apporto il mio Orlando Furioso, riporto in scena grande affresco e viaggio nell'epica cavalleresca che trasforma le nostre aspettative, tutti i nostri sogni, le nostre passioni in un linguaggio poetico straordinario, a volte ironico, a volte drammatico, di Ariosto, in forma di concerto musicale, insomma tante, così come abbiamo commedie molto divertenti, sempre classiche, dallo Pseudolus, firmato da Di Plauto con la regia di Nica Sanselmo, Pietro Romano e Giovanni Carta in scena, il Cucuglio, certo, di Plauto con Siravo e la regia della Maccagnano, insomma.
E quindi un cartellone, ce n'è per tutti i gusti, ma insomma voglio dire che poi la cifra che accomuna tutti questi spettacoli ovviamente è la grande qualità, il progetto, e io sono molto contento di aver aperto con te, Vincenzo. Noi continueremo a seguirti dopo, oggi, come, grazie, tu sai, abbiamo pubblicato questa bella intervista che tu, questo scambio,
sì, ho visto, grazie,
che ti, insomma, ovviamente che ha cercato un po' di fare chiarezza anche su certe dinamiche che spesso allo spettatore comune sfuggono, ma perché è importante dare anche queste informazioni, no?
Sì, io voglio lanciare un messaggio di distensione riguardo, bravo, a certe polemiche, bravo, nel senso, bravo, qui fare teatro, come dicevo prima, è molto difficile per tutti, soprattutto per i teatri privati, gli, certo, enti stabili vivono di sovvenzioni spropositate, quindi hanno un'altra vita, un altro destino. Noi privati siamo tutti, insomma, viaggiamo tutti nella difficoltà, e quindi, certo, ognuno deve marciare per il bene comune, ecco, senza attriti.
Bene, ma perché tutto questo deve fare il bene del teatro soprattutto, no, Vincenzo, sei d'accordo?
Sì, esatto, e credo che anche voi, come quarta parete, certo, io ormai ti conosco da tempo,
siamo molto attenti,
quindi come siete cresciuti, siete sempre stati estremamente attenti, avete fondato proprio questa vostra testata sull'interesse per il teatro, per l'amore per il teatro.
Va bene, e allora io, Vincenzo, il tempo come sempre è tiranno, tu lo sai, la radio mi tirano, sì, le orecchie, allora io ricordo, sì, Teatro Arcobaleno, via Francesco Re di 1, quindi siamo quartiere Nomentano, andate, abbonatevi, andate a vedere questo splendido cartellone, insomma, mi raccomando, ma soprattutto seguite il teatro, perché il teatro, come dice il grande Vincenzo Zingaro, è un viaggio verso infiniti mondi. Va bene, Vincenzo?
Va bene,
un grande abbraccio.
Appuntamento il 19 ottobre con Deborah Caprioglio. Non fui gentile, fui gentileschi.
Di Roberto D'Alessandro e Federico Valdi. Grazie, Vincenzo. Sì, un abbraccio, sì, e buon teatro,
grazie,
a te.
Un abbraccio.
Ciao. Grazie a Vincenzo Zingaro, direttore dell'Arcobaleno, che ci siamo un po' dilungati, ma insomma era importante anche capire certe tematiche, certe dinamiche che in questo momento appunto stanno dietro le quinte del teatro, e quindi ci è sembrato doveroso, insomma, attardarci su certi temi. Allora, musica, cara Claudia, e andiamo a scottarci il grande Peter Gabriel con In Your Eyes. So lost sometimes, yeah.
disillusion of all the fruitless soldiers. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
E allora abbiamo ascoltato Peter Gabriel in Your Eyes del 1986, questo splendido brano appunto tratto dall'album So, un po' che segnava una linea di demarcazione tra il virtuosismo appunto di Gabriel ai tempi dei Genesis alla cosiddetta world music, che insomma che ha dettato un po' di un cambiamento proprio nelle sonorità della musica pop dagli anni 80 in poi. E allora, quarta parete, il Teatro Radio, prima puntata della quarta stagione. Abbiamo ascoltato il primo direttore Vincenzo Zingaro del Teatro Arcobaleno. Adesso andiamo da tutt'altra parte di Roma, dalla Nomentana ci spostiamo all'Abaro, un piccolo off decisamente delizioso che io ho avuto il piacere di visitare più volte. La particolarità di questo teatro è che ha tutte le sedi diverse e tutte di colore diverso, ma a differenza, diciamo così, della pièce di Beckett, a differenza della pièce di Ionesco Le sedie, dove gli spettatori sono invisibili, qui sono tutti visibilissimi, vero caro Andrea Pergolari, direttore delle sedie?
Grazie, sì, perlomeno insomma più volte sono visibili, qualche volta no, insomma.
Qualche volta no. Allora Andrea, un piacere sentirti, quindi direttore artistico del Teatro Le sedie all'Abaro, quindi gestito dall'associazione culturale Il Rinoceronte, ho detto bene?
Sì.
Esatto, è un teatrino che ha due passi da ecco, applauso anche per il direttore naturalmente, che non, a teatro non può mancare mai, ha due passi dal centro Rai di Saxa Rubra, e appunto questa particolarità ne determina anche l'identità, no Andrea, in qualche modo?
Sì, assolutamente, poi veramente la nostra intenzione era di ispirarci a Ionesco, come ecco, si capisce quindi, bene, sia dal nome dell'associazione che del teatro, insomma.
Allora, stagione che mi pare appena iniziata la scorsa settimana, se non erro, però ha una particolarità a questo teatro, che siccome siamo nel centenario della nascita di Italo Calvino, sarà un cartellone appunto all'impronta del grande saggista e scrittore, no? Giusto?
Sì, assolutamente. Guarda, per la prima parte, fino a dicembre, sì. Abbiamo deciso di fare un omaggio a Italo Calvino per il centenario, che cade il 15 ottobre. Quindi,
sì,
insomma,
esatto, a breve.
Domenica.
A breve, certo.
Sì, per il centenario della nascita. E quindi, grazie al 15° municipio e grazie all'assessore della cultura Tatiana Marchisio, abbiamo ideato una rassegna che si chiama Calvino Itinerante, che occupa tutto quanto il 15° municipio, in realtà non solo la nostra, certo, il nostro spazio, però insomma noi facciamo, nel nostro spazio ci saranno diversi spettacoli teatrali tratti dalle opere di Calvino.
Allora, quindi a parte qualche altro diciamo spettacolo, però visto che da ottobre a dicembre regna Calvino un po' in tutte le salse, insomma questa bella idea della maratona, no? Che è appunto itinerante tra l'altro, ma e poi ci sono anche altri spettacoli, sempre appunto anche la cantatrice Calva, che è ovviamente uno dei testi più importanti di Calvino.
No, la cantatrice Calva di Ionesco.
Ah, ti chiedo scusa, ho preso una cantonata, vabbè, qua.
La cosa bella è che la nostra stagione in realtà è divisa proprio in due parti,
sì,
perché all'interno due rassegne, sì, che si incrociano proprio a novembre con la cantatrice Calva, perché se fino ad ottobre e dicembre, diciamo, è quasi tutto dedicato a Calvino, da l'inizio dell'anno prossimo, quindi da gennaio, ma anticipandola già a novembre, c'è la nostra rassegna su Ionesco, perché dopo 12 anni che siamo aperti era ora che facessimo, insomma, tenessimo fede al nostro nome, al nostro nome tutelare, e quindi
certo,
faremo la messa in scena di 5 spettacoli di Ionesco, quelli classici suoi,
sì,
quindi la cantatrice Calva, il Rinoceronte, le sedie, la lezione e del Livia 2 e andremo avanti fino a maggio.
Bene, bene. Allora, in tutto ciò ovviamente non può mancare l'apporto e il contributo di un grande tuo amico che è Emanuele Salce.
Sì, certo, ecco, assolutamente.
Ecco, che oltretutto sarà anche lui in scena in alcuni spettacoli.
Sì, assolutamente. Intanto c'è stato già sabato scorso nella Maratona, sì, Calvino, insomma, che abbiamo dedicato a Calvino. E poi sarà in scena a dicembre, a metà,
sì,
dicembre, con 15-17
dicembre, esatto.
Sì, con Notizie di Scavi, che è da un testo di Franco Lucentini, e ci saranno lui, Giorgia Salari e Alessandro Giova, ed è un racconto bellissimo, da cui venne tratto anche un film di diversi anni fa, che è veramente un piccolo classico del Novecento, pubblicato da Einaudi, e in qualche modo anche qui c'entra Calvino, perché Calvino all'epoca era responsabile editoriale di Einaudi, era un grande amico di Franco Lucentini.
Allora, caro Andrea, insomma, io devo dire, ho sempre ammirato chi fa teatro in periferia, no? Cioè, che non è un termine, voglio dire, riduttivo, non vuole essere un termine riduttivo, perché insomma, però credo che non sia stato facile all'inizio, no? Mettere una bandierina qui in questo quartiere popolare di Roma, Roma Nord, però insomma il tempo ti ha dato comunque ragione, credo, no?
Beh, oddio, mi ha dato ragione, speriamo che questo lo deciderà anche il futuro, diciamo, non solo il passato. Diciamo che ci siamo radicati.
Sì.
Quello che per noi deve essere sempre un punto importante, un obiettivo, diciamo, del nostro teatro, è di rinnovarci continuamente, di stare un po' al passo con i tempi, e questo è anche il motivo per cui all'interno, insomma, della nostra stagione, oltre a queste due rassegne principali, sì, io ho cercato di dare molto spazio ai giovani, alle voci,
bravo,
della, insomma,
le nuove le cosiddette nuove leve, insomma, perché
sì,
ci sono giovani,
sì,
interessanti, no, Andrea?
Ce ne sono moltissimi.
Sì.
E quindi moltissimi li abbiamo chiamati da noi nel nostro teatro, e del tutto casualmente, cioè, o
sì,
forse no, sono molte voci femminili, perché sono diversi nostri spettacoli, sono proprio in realtà a cura di attrici, registe. È una cosa, insomma, che non è nata consapevolmente, ma che poi si è strutturata mano a mano. Abbiamo capito che, insomma, con un punto di vista femminile sulla nostra realtà ci sarà quest'anno. Ed è
splendido.
Ed è soprattutto femminile e giovane.
No, questo ti fa onore, perché insomma, in qualche modo, questi ragazzi devono pur cominciare da qualche parte, e devo dire che bisogna in qualche modo aiutarli, sostenerli, perché insomma il ricambio generazionale serve anche nel mondo del teatro in qualche modo, insomma, con tutto rispetto.
No, questo guarda, è fondamentale.
Certo, no, voglio dire, al di là del rispetto
generazionale,
certo, al di
sì,
là del
senso di dare spazio ai giovani, come dici te, giustissimo, ma anche proprio perché c'è una presa in realtà diversa,
sì,
della nostra,
sì,
generazione, che oramai è già abbastanza,
sì,
un po' passata.
Noi siamo, e ormai siamo dei boomer, come si dice in gergo, no?
Bravo. Soprattutto perché, insomma, tutto si muove in modo velocissimo.
È vero.
In realtà il rapporto con la realtà di un trentenne o di un venticinquenne è molto diverso da quello che abbiamo noi, e deve essere visto, insomma, deve essere concretizzato, deve essere visto sulla scena, cioè non è possibile non dare spazio a questo punto di vista.
E
diciamo,
comunque, ecco, apprezzo molto il fatto che tu, voglio dire, con tutte le difficoltà che naturalmente può avere una piccola realtà diciamo periferica, però hai composto un cartellone di grande interesse, ovviamente culturale e artistico, ma diciamo con un numero congruo di spettacoli, Andrea.
Beh sì, abbiamo cercato di fare un cartellone vero e proprio,
sì,
con
sì,
i limiti, insomma, che vengono dalle nostre risorse, che non sono economisticamente tante,
certo.
Però insomma, cercando di dare una coerenza a tutto, insomma, di dare una dignità proprio alla stagione teatrale.
Ecco, quella coerenza che mi sembra che nel teatro di oggi venga sempre meno.
Ecco. Ma qua ci sono delle dinamiche certo. che sono abbastanza complicate, che non è il caso poi
no.
di dire qui, però
insomma, no, ci portano lontano, quindi... assolutamente sì. E allora intanto io intanto ti ringrazio Andrea per la tua disponibilità per parlare del Teatro Le Sedie, e quindi Maratona Calvino veramente da seguire a tutti i costi. Ma e poi c'è questo bellissimo spettacolo Effetto Méliès, dedicato appunto un po' al pioniere del cinema fantastico e di fantascienza, no? Appunto che Georges Méliès, Andrea.
Sì, assolutamente, c'è questo venerdì ed è una quasi una riproposizione del cinema, come si diceva una volta. Ecco, se tutto lo sguardo è rivolto al futuro, in realtà questo è proprio al passato.
Bene.
Perché proiettiamo dei film, come si faceva un tempo, i film muti con accompagnamento musicale, accompagnamento musicale ex novo, studio ad hoc da Maurizio Matteucci, di 5 o 6 cortometraggi di Méliès che verranno proiettati, anche introdotti, insomma, con una piccola produzione iniziale, e accompagnati dalla musica di Matteucci e Antonella Cequaglia.
Bene, allora, Teatro Le Sedie, via Veglientana Vetere 51, quartiere Labaro, andate sul sito, è molto semplice da trovare, e veramente andate a visitare questo, soprattutto a seguire la programmazione di questo teatro. Andrea, grazie di cuore, naturalmente il buon teatro anche a te e a tutti i tuoi collaboratori. A presto!
Grazie davvero.
Ciao Andrea.
Ciao.
E allora grazie ad Andrea Pergolari, direttore artistico del Teatro Le Sedie. Altra musica, cara Claudia, dopo Peter Gabriel ci andiamo a sentire un gruppo degli anni, fine anni 80, sono i Cure, loro cantano Pictures of You. E allora abbiamo ascoltato i Cure con Pictures of You e adesso terzo ospite, terzo direttore, dopo aver ascoltato quello dell'arcobaleno e delle sedie, e adesso da Labaro ci spostiamo nel cuore pulsante del centro storico, insomma quello quantomeno più squisitamente popolare di Roma, che è il quartiere Tessaccio, dove c'è uno splendido teatro che io amo molto, che si chiama Cometa Off, e quindi ne parliamo naturalmente con Daniele Petroni. Buonasera Daniele.
Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Benvenuto, benvenuto a Quarta Parte del Teatro in Radio. Come va?
Bene, bene. Oggi è riposo, fortunatamente.
Fortunatamente. Il lunedì i teatranti si riposano, giusto?
Ma guarda, raramente. Sì. Da quando parte la stagione, praticamente da fine settembre poi a marzo, metà aprile, insomma è tutto un corri-corri, certo.
Stagione molto serrata, quella del Cometa Off, che ricordiamo un mese fa ha festeggiato i 20 anni di attività, Daniele, con una grande festa.
Il 23 settembre 2003, esatto. È stato il primo giorno di apertura del Cometa Off, con lo spettacolo più o meno alle tre con Pietro Taricone. Insomma, è un ricordo.
20 anni sono tanti, comunque è festeggiato appunto con tanti amici artisti, e ovviamente auguriamo altri 20 anni al Cometa Off, insomma. Dobbiamo però ricordare che nasce per iniziativa di Giorgio Barattolo, giusto?
Esattamente, l'ingegner Barattolo, storico gestore del Teatro della Cometa, purtroppo adesso
quella è una
chiusa in fase di ristrutturazione, però insomma verrà riaperta.
Ecco, ci dai una ci dai quindi una buona novella, ci dai?
Sì, rimarrà un teatro, non vi preoccupate.
Meno male, perché
non so quello che ne faranno dentro, cioè, ma rimarrà un teatro. La signora Ciuri, che è la proprietaria, lo sta ristrutturando da cima a fondo, quindi
non ci sarà cambio, non ci sarà cambio di destinazione d'uso.
No, assolutamente no. Non vi preoccupate, mi pare un teatro rimarrà un teatro.
Quindi speriamo quanto prima, immagino che stiano facendo dei lavori di strutturazione, però insomma credo che sia una bella notizia per il pubblico romano, no Daniele?
Assolutamente.
Perché insomma siamo tanto affezionati a quel teatro, che ha visto veramente calpestare quel palcoscenico da fior di artisti, insomma.
Assolutamente, insomma l'ingegner Barattolo l'ha gestito per tanti anni, quasi 40 anni, e nel 2003 appunto ha aperto questo spazio off, che doveva essere la seconda sala del Teatro della Cometa. Poi, non stando attaccati in Brancaccino, Brancaccio o altri teatri simili, ci siamo poi specializzati in un altro genere di spettacoli, di drammaturgia.
È più a vocazione off, lo possiamo dire, insomma.
Assolutamente sì.
Non è una diminuzione, naturalmente.
No, ma ci mancherebbe.
Senti, allora, una programmazione anche quest'anno molto interessante, tanti artisti, la possiamo sintetizzare in poche battute, Daniele?
Sì, assolutamente, non mi metto a dire tutti gli spettacoli.
Quello che a tuo avviso sono quelli più rappresentativi della stagione, insomma.
Sì, innanzitutto volevo dire che come da un po' di stagione, un po' di anni a questa parte, cerchiamo di dare voce e spazio alla drammaturgia contemporanea, quindi alle compagnie giovani, agli scrittori, agli autori contemporanei, al racconto teatrale, al racconto dello spettacolo verso un pubblico. Ci siamo più o meno specializzati in questo, nel raccontare storie. Quest'anno riproponiamo per il secondo anno Il condominio di Giulia della compagnia di Riccardo Scaraponi e Verusca Rossi, che ha avuto un successo enorme l'anno scorso, è un spettacolo fantastico. Faremo Spose, lo spettacolo che andrà in scena a fine dicembre, Spose, le nozze del secolo, che questa è una storia veramente attualissima, di un matrimonio di inizio del Novecento fra due donne nella Spagna del 1900, quindi insomma è veramente una storia attualissima. E ci sarà il nuovo spettacolo di Umberto Marino, la nuova commedia di Umberto Marino, che debutta a gennaio, Il latte dell'umana tenerezza, sta ancora finendo di di comporre il cast, eccetera. Quindi, insomma, un debutto assoluto.
E poi ho visto che ci sarà Giorgio Borghetti con Marinette Gastian, dico bene? Che debutteranno a breve.
A brevissimo, adesso a ottobre, praticamente non questa settimana che avremo la Tomarelli con Benji, certo, ma la prossima. E anche quello è uno spettacolo che facemmo a ridosso, subito dopo il Covid, o prima del Covid, adesso non ricordo benissimo, e ovviamente senza Borghetti, è un nuovo acquisto, e sta in scena per due settimane.
Insomma, nella scuderia del Comet Off ci sta bene Borghetti, dai.
Assolutamente sì, grande attore, grande attore. Andremo avanti fino a
metà maggio, mi pare, no?
Metà maggio-giugno, perché a fine maggio riproporremo, non l'ho fatto da noi, l'ho fatto in altre parti, ma Ariele Vincenti con il suo monologo su Agostino.
Bellissimo, su di Bartolomeo, insomma, è fantastico.
Sono i 30 anni a maggio dalla scomparsa di Agostino di Bartolomei, e quindi riproporremo quello spettacolo.
Splendido spettacolo e grande sensibilità di Ariele, devo dire, veramente un grande artista lui.
Sì, veramente bravo.
E allora, Daniele, io intanto ti ringrazio, purtroppo, come dicevo anche agli altri tuoi colleghi, il tempo non è il massimo, che diciamo ci rema sempre contro, ma noi dobbiamo fare i conti con lui. Allora, il prossimo spettacolo, quello imminente
domani è Benji di Chiara Tomarelli con la regia di Pierpaolo Sepe, parte da domani fino a domenica, quindi
velocemente il cast, dai.
È un monologo, c'è Chiara che praticamente interpreta questo testo di Claire Dowie, che è profondo e fantastico. Non vi preannuncio nulla, ma è da vedere.
E allora, poi oltretutto, voglio dire che il teatro Il Cometa Off è un teatro amatissimo dal pubblico, soprattutto da quello più giovane. E allora, via Luca della Robbia 51,
via 47,
esattamente. Quindi siamo proprio in pieno Testaccio.
Piazza Testaccio,
esatto. E allora, caro Daniele, grazie di cuore, naturalmente in bocca al lupo per tutta la stagione, e anche a te il mio buon teatro.
Ti aspetto in teatro, Andrea.
Con grande piacere, un abbraccio, a presto.
Un abbraccio.
Ciao Daniele. Grazie a Daniele Petroni, direttore del Cometa Off di Roma. E adesso l'ultimo brano musicale prima di chiudere il parterre dei direttori, sono gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight. Tonight Tonight, Smashing Pumpkins, qui a Quarta Parete, il Tatu Radio, su Radio Sonar. E allora chiudiamo così la rosa dei direttori artistici. Lei in realtà è una condirettrice, perché divide le fatiche con la sua dolce metà, ovvero, saluto Eleonora Turco. Ciao Eleonora!
Ciao a tutti, che piacere ritrovarvi.
Anche per me naturalmente, e quindi Eleonora Turco, condirettrice insieme a Alessandro Di Somma di Fortezza S, quindi passiamo al quadrante sud di Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, questo delizioso teatro, ma non solo teatro, perché anche una libreria, un centro culturale, un punto soprattutto di ritrovo del quartiere, cara Eleonora.
Assolutamente, infatti sentirai delle voci qua e là, sì. Io sono ancora in Fortezza, che ci sono in corso i laboratori serali, certo, per adulti, lunedì c'è insomma un friccicorio in tutte le sale.
C'è grande vivacità, devo dire che questo, sì, questo nome che avete messo, Fortezza, dà un'idea di solidità, no? Cioè, che mi piace molto. Quindi voi avete investito su una cosa fondamentale in quel quartiere, la cultura, no? Cioè, in un momento in cui epocale, complicato, dove siamo un po' tutti smarriti, non sappiamo dove andare, voi vi proponete così, in modo, se vogliamo, anche controcorrente, avete creato questo presidio culturale di grande valore artistico, dove cercate comunque di proporre delle cose decisamente interessanti, come hanno testimoniato anche le stagioni passate, Eleonora.
Assolutamente, noi alterniamo la stagione teatrale, che è comunque il nostro insomma, punto fermo, veniamo da lì, siamo entrambi attori, che certo, poi certo, hanno dedicato insomma, corpo e anima al prima Studio 1, sì, poi insomma, a questo nuovo spazio. E crediamo che il teatro possa essere il volano per riportare attenzione sulla contemporaneità e capire anche il presente, quindi attraverso gli spettacoli, attraverso i laboratori, attraverso anche un punto di incontro quotidiano, perché poi Fortezza è aperta dalla mattina fino alla sera. Insomma, ci trasformiamo sempre, la mattina libreria con le prove e tutta l'attività che c'è nelle sale, e poi la sera spettacolo, perché crediamo che il teatro non debba essere un'isola lontana, ma insomma un posto accessibile a tutti e per tutti.
Allora, ricordando che Fortezza S è a via Francesco Laparelli 62, quindi ribadisco, Tor Pignattara, facilmente
siamo nel cuore di
Tor Pignattara. Allora, una stagione che è alle porte, perché si inizia il 12 di ottobre, con che cosa, Eleonora?
Sì, in realtà abbiamo fatto una bellissima anteprima la settimana scorsa. Uno spettacolo che è nato e cresciuto proprio nel ventre materno del Teatro Studio 1 nel 2018, e poi ha fatto una bellissima evoluzione, è stata prodotta dai ragazzi di Crampi del Teatro Biblioteca Quarticciolo, ed è tornata insomma dove è nata, a Tor Pignattara, con uno spettacolo che comunque racconta un po' quella che è l'essenza che anima il quartiere, ossia le migrazioni.
Sì, perché in realtà il Tor Pignattara è un quartiere, diciamolo, multiculturale, multiraziale, è diventato.
È un piccolo mondo,
credo che sia anche un esempio rispetto a tanta demagogia, possiamo dirlo, cara Eleonora, che in realtà questo è un valore aggiunto per la nostra civiltà, ecco. Perché sennò scadiamo sempre nei soliti luoghi comuni, insomma, ecco.
Assolutamente, ci sono tante contraddizioni, non lo mettiamo in dubbio, tante cose che non vanno. Ci sono tante altre cose che comunque rendono questo posto veramente.
Io penso che comunque della diversità si può trovare sempre una sintesi.
Assolutamente, sì.
Per il vivere civile, e questo credo che poi la cultura e il teatro in questo senso possa sicuramente dare il suo contributo.
Assolutamente, poi insomma il teatro riflette anche quello che è l'attualità, infatti insomma questa settimana andiamo in scena con un debutto con Matteo Tarasco, molto importante, due attori proprio di origine, uno russo e l'altra ucraina, e e ci quindi... sarà una, insomma, una riflessione poetica su quello che è il conflitto e
sulla diversità, anche sulla diversità, se mi consenti,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Quindi
assolutamente
lo spettacolo si chiama Disertare, quindi questa drammaturgia di Ania Rizzi Bogdan, appunto la, l'attrice croata, giusto?
Ucraina,
Matteo Tarasco, italianissimo, e Pavel Zelinsky, che io conosco, che è russo, di origine russa, e la regia naturalmente di Mattia Tarasco. E allora, quindi una lunga stagione che vi porterà fino diciamo a maggio, giusto?
Sì, arriviamo fino a maggio con un calendario fitto. Sì, Alice chiude la stagione, insomma un punto fermo Alice, perché veramente tra l'altro ha vinto adesso il Roma Fringe Festival con un altro spettacolo, però insomma porta una cosa nuova da noi, una riflessione sulla coppia, diciamo.
Caratteristica di Fortezza S è che gli spettacoli partono dal giovedì fino al sabato, sempre alla stessa ora, 20:30, Leonora.
Sì, facciamo tre giorni.
Domenica vi riposate.
Diciamo, ci riposiamo tra virgolette, perché c'è sempre un laboratorio, c'è sempre qualcosa alla fine qui. Però insomma sono quasi sempre dei debutti che vedono la scena per soli tre giorni, perché è difficile insomma mantenere e sostenere più repliche per,
siamo piccolini, certo. Però insomma anche
però
voi
ci teniamo, perché il percorso che fanno gli spettacoli qui è comunque un percorso di residenza, quindi diamo la possibilità di provare, di testare lo spettacolo e di sbagliare anche, perché no, nel senso che poi c'è il banco di prova è sempre il pubblico, e sono dei lavori che nascono, sono in fase comunque sempre di crescita, ecco.
E allora Leonora, io ti ringrazio tantissimo per questa tua disponibilità, ti saluto,
un caro saluto
ad Alessandro, e ci vediamo, speriamo di vederci presto, ovviamente come quarta parete
vi seguiremo
sempre, come tu ben sai, e anche perché mi mandi sempre grazie, sei gentile, e quindi Fortezza Est, via Francesco Laparelli 62, Torpignattara, e quindi andate a trovarli, troverete un posto delizioso, ospitale, con due ragazzi con tante idee belle. Allora Leonora, un abbraccio e buon teatro anche a te.
Un saluto a tutti, a presto.
Ciao.
Anche a voi.
Ciao Leonora, ciao. E allora, insomma, di riffa e di raffa, cara Claudia, ce l'abbiamo fatto, 20:04, chiudiamo questa prima parte, anzi questa prima puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio. Noi ci vediamo, sì che ci vediamo, ci vediamo naturalmente lunedì prossimo col nuovo formato Smart, io l'ho ribattezzato Smart, Claudia, 19:20, devo dire che secondo me funziona molto bene. Io in realtà volevo lasciarvi con una velocissima chicca, che è il solito, così, la solita massima che regalo a chi mi segue ormai da 4 anni, che esattamente fa così, ed è una gustosa, è un gustoso aforisma di Daniele Formica, un grandissimo attore scomparso tanti anni fa, che fa esattamente così: gli attori recitano per scopare, le attrici scopano per recitare. E con questa gustosa battuta saluto Claudia, l'abbraccio, naturalmente abbraccio voi, grazie, alla prossima puntata e buon teatro a tutti.
Sono triste, no. questo sole accende.